Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Io dico, Chiara, che se fra 30-40 anni dei ragazzini e ragazzine dovranno andare in uno zoo, perché a quel punto sarà indispensabile, per vedere come sono fatti, come erano, lupi, tigri e orsi, ci daranno dei cretini.
No, infatti, io non voglio andare a vederli.
Sei
negli
ottimista?
Zoo. Sono ottimista, assolutamente.
I titoli adesso e poi, con ottimismo, il primo servizio.
Dopo gli 8 lupi uccisi nell'ultimo mese in Maremma, ci interroghiamo sulla possibilità che ci siano tecnologie in grado di tenerli lontani dai centri abitati. Diagnostica olfattiva, ovvero individuare una malattia dall'odore. Lo si può fare attraverso i nasi elettronici o quelli animali. Il grande acceleratore potrebbe diventare molto, molto grande. Al CERN di Ginevra si sta pensando a una macchina 6 volte più potente di quella attuale. Quanto è esteso davvero un paese? Bisognerebbe calcolare anche le pareti delle sue montagne? La domanda di questa settimana ci arriva da Riccardo.
Eccoci qua.
Sì, gli ultimi fatti di cronaca, insomma, l'ottimismo lo lasciano un po' da parte.
Cancellano con una X.
Perché guarda, qua davanti un articolo, uno dei tanti che è uscito sul Corriere della Sera, altri 2 lupi uccisi, ora sono 8. In Maremma, insomma, si è fatta abbastanza una strage. E la cosa, insomma, che colpisce è che vengono esposti ormai per monito, come deterrente, non si sa per che cosa. Qui forse è il caso, insomma, di capire un po' quale sia il problema. Ci sono diversi progetti, soprattutto di ricerca, per capire in che modo si può evitare questa strage davvero. E quindi qui con noi stasera Valeria Salvatori, buonasera, benvenuta.
Buonasera
Salvatori.
Lei è biologa della conservazione, segretario generale dell'Istituto di Ecologia Applicata e coordina anche alcuni progetti, Mad Wolf e Ibri Wolf, che appunto adesso andremo ad esporre, che hanno un po' come scopo quello di studiare il lupo, in particolare in quella zona, nel Grossetano, nella Maremma, e cercare qualche soluzione. Non so, noi diciamo dobbiamo essere ottimisti, però la situazione in questo periodo è abbastanza critica, lei ci conferma.
Ecco, e tra l'altro, Salvatore, con lei affrontiamo il tema un po' in generale, perché problemi assolutamente analoghi si hanno per tigri, si hanno per elefanti, e ci sono delle tecnologie
per gli orsi,
no? Ci sono delle tecnologie che state studiando che cercano di trovare delle soluzioni in generale a questo problema della vicinanza tra gli animali e insediamenti abitativi o lavorativi, che significa sempre che qualcuno li ammazza. Questo è il problema.
Assolutamente sì. Una delle minacce è costituita da una parte l'ibridazione con cani vaganti, per cui cani anche di proprietà, non appropriatamente.
Ecco, questo è un fenomeno che forse per chi magari non abita in Maremma o magari non si è mai posto il problema non conosce. C'è questo problema degli ibridi, cioè i lupi che in qualche modo si sono incrociati negli anni con i cani selvatici, i cani da pastore, e quindi si sono creati questa sorta di proprio ibridi che si ritengono in qualche modo responsabili delle stragi, ad esempio, di alcuni allevamenti.
Ma è così.
Guardi, in realtà le prove non si hanno ancora, nel senso che noi stiamo proprio mettendo in atto delle azioni per investigare anche questo aspetto. Abbiamo un team di tecnici sul campo che attivamente cercano di catturare quanti più individui possibili e effettuiamo analisi genetiche. Poi attribuire la responsabilità degli attacchi a un lupo piuttosto che a un cane, piuttosto che un ibrido, è una cosa molto complicata e che richiede un intervento immediato e tempestivo di tecnici specializzati.
Questi animali che sono stati trovati proprio in questo ultimo mese in Maremma, che sono stati uccisi barbaramente, abbastonati, a colpi di fucile, sono stati lasciati lì, cos'erano? Erano lupi o ibridi?
Beh, ancora non abbiamo i risultati delle analisi genetiche. Quello che noi possiamo dire dalle foto che abbiamo visto è che alcuni di loro presentano sicuramente dei caratteri che non sono, diciamo, propriamente lupini.
Ecco, infatti io volevo chiederle se la distinzione si può valutare soltanto geneticamente o anche proprio fisicamente,
così, guardandoli.
Guardandoli se sono diversi.
Ci sono dei caratteri quali la colorazione del pelo, la mascherina facciale che è tipica del lupo, a volte non c'è, oppure la colorazione è molto chiara, un biondo o molto scura, oppure c'è la presenza del sesto dito che è vestigiale nei cani, mentre nei lupi non c'è.
Senta Salvatori, però noi leggiamo anche su articoli di riviste, per esempio americane o inglesi, che ci sono diversi sistemi che si stanno sperimentando, dei flash, quindi delle luci che si accendono e si spengono appena l'animale raggiunge i confini, quei confini che non dovrebbe superare, oppure dei sistemi con dei collari, oppure anche mettendo, per esempio, perché gli animali si possono spostare perché hanno sete, mettendo delle pozze d'acqua dentro il territorio in cui devono restare, cioè vari sistemi per cercare di contenerli, cioè di non farli andare oltre quel confine pericoloso. Ma questi sistemi funzionano sì o no?
La funzionalità di questi sistemi è molto dibattuta e anche difficile da comprovare in maniera univoca e assoluta. Non basta una soluzione, perché il lupo escogiterà degli stratagemmi per raggirare.
Per esempio?
Qualcuna voi l'avete studiata, infatti.
Sono, per esempio, dei dissuasori acustici.
Cosa? Dei segnali?
Ci sono degli amplificatori che,
esatto,
che fanno un suono.
I quali emettono un suono all'avvicinarsi di una specie che non è ben identificata, può essere anche un cinghiale.
Cos'è? Un suono tipo un allarme? O un suono cupo?
Oppure uno sparo, un suono che non è familiare, per cui l'animale, che è sospettoso di natura,
corre indietro.
Si spaventa. Che succede? Che alla terza, quarta volta che si accorge che non succede poi niente...
Buonanotte, è finita.
Buonanotte. Esattamente.
Perché sono animali, tra l'altro, di un'intelligenza notevole.
Flash luminosi,
la stessa cosa.
Uguale.
Il problema è che ci sono diversi strumenti che andrebbero utilizzati in maniera integrata, per cui insieme, spesso magari spostati di posizione.
Bisogna, insomma, ingannarli in maniera intelligente, essendo loro animali intelligenti, certo.
Però lei probabilmente ci dirà che questo lavorio, a parte il fatto che sarebbe immane da gestire, però poi magari alla fine non è la terza volta, ma è la quindicesima, ma potrebbe finire per essere ininfluente.
Ci sono esperienze positive. Io appunto il mese scorso sono stata in Piemonte e ho parlato con un allevatore che mi diceva che loro hanno ricevuto un cane in adozione dall'ente Parco Alpi Marittime e questo cane ha affrontato un tentativo di attacco da lupo. Proteggendo efficacemente le proprie pecore senza riportare danni alle pecore.
Cioè ammaestrato per la difesa in qualche modo dagli attacchi dei predatori.
Se è un lupo solitario, quale spesso poi capita, che sono lupi giovani che cercano nuovi territori di...
E si trova tre o quattro cani, va via.
Esattamente, sono cani abbastanza grandi quelli che fanno... La protezione delle greggi.
E senta, ribaltando un po' la soluzione, pensare magari a delle soluzioni relative invece agli allevatori, soluzione per proteggere invece gli allevamenti.
Sì, queste esistono, ci sono le recinzioni che possono essere di diverso tipo, ma devono essere recinzioni veramente efficaci, cioè una recinzione fissa che protegga una parte anche grande di pascolo, deve essere interrata almeno 20 centimetri, deve essere di metallo zincato, deve essere alta, deve essere possibilmente, deve avere nella parte superiore, diciamo quella che viene detta l'antigatto, no? Cioè una parte un po' scoscesa che evita al lupo di saltare.
Di superare la barriera.
E sono molto costose. L'alternativa sono le recinzioni elettrificate, che sono meno costose, ma hanno bisogno di una manutenzione
maggiore,
perché basta un filo d'erba che tocca la recinzione, quello va a massa e l'elettricità non c'è più.
Ecco,
quello è il danno completamente che può essere fatto, perché se il lupo ci poi riprova una volta e vede che quella recinzione non ha elettricità, ci riproverà sempre.
E qualcosa invece relativa agli animali, si parla ad esempio di collari messi sulle pecore o sulle mucche in qualche modo che registrino i valori fisiologici, per cui nel momento in cui arriva il lupo, non so, aumenta il battito cardiaco
di tutte le pecore,
di quella magari in difficoltà,
sì,
non so, c'è qualcosa.
Ci sono degli studi sperimentali un biologo, un nostro collega, che sta sperimentando proprio questi collari. Sono degli zainetti, diciamo, che mette ad alcune pecore del gregge per misurare la frequenza cardiaca. All'aumentare del battito si suppone che ci sia una situazione di allarme.
Però senta, siccome le pecore, se ci sono due scoiattoli nel bosco che schioccano le dita perché se fanno un po' di swing, le pecore già si spaventano, ho la sensazione che sarebbe uno spavento continuo.
False allarmi.
Esattamente, questo è il limite. C'è, diciamo, un gruppo di persone che sta sperimentando nuove metodologie. Voi avete detto sin dall'inizio della trasmissione che non riguarda questo problema solamente il lupo, riguarda l'orso,
certo,
ma riguarda anche gli elefanti in Africa.
Sì.
Sono situazioni in cui, per esempio, in Africa si vengono sperimentati barriere di peperoncino con
per gli elefanti? Ma
sì.
Perché? Perché l'elefante comincia a starnutire con la sua
proboscide. Urticanti?
Ma no. Il peperoncino?
Sì, sì, sì.
Oppure,
insomma, ci sono veramente delle soluzioni che a volte possono essere quasi banali, però...
Che vanno, che funzionano. In termini anche economici, quello che noi volevamo chiederle è questo. Ma va bene, ci sono delle pecore che vengono fatte fuori dai lupi, ma sono 150.000 ogni mese oppure sono 30-40?
Gli allevatori che noi abbiamo incontrato sia in provincia di Grosseto ma anche in Abruzzo, devo dire che sono persone realmente esasperate, che sarebbero anche disposte ad accettare il rischio di impresa se si trattasse di pochi capi ogni tanto.
E invece sono tanti.
Qua invece si tratta di molti capi. Ma perché molti capi? Non è che il lupo entra e uccide sempre 100 pecore. Può succedere che il lupo si imbatta in un gregge non custodito, che cominci a correre, le pecore terrorizzate si schiacciano tra di loro.
Ah, ho capito. Non è il...
certo. Da una scarpata.
Hai visto. Certo, allora lì il danno...
La mortalità indotta.
Sì, quindi per esempio si rompono zampe, allora a quel punto è impossibile tenerle.
Semplicemente lo stress provoca una diminuzione della produzione del latte, oppure aborti spontanei, per cui c'è una perdita per l'allevatore che è elevatissima, che non è solamente singolo capo sbranato dal lupo.
No.
Va bene, grazie Salvatore. Insomma, ci tenga un po' informati su quelle che sono gli sviluppi delle vostre ricerche, perché sono fondamentali, ci par di capire.
Buon lavoro.
Grazie mille, grazie a voi, buona serata.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Sì, Chiara, la definizione lo so che è giusta, diagnostica olfattiva,
sì,
però
diciamo,
è stranissima.
Sì, è la definizione più rigorosa, più scientifica. In realtà, lo dicevamo nei titoli, è un po' individuare una malattia dall'odore. Anche questo forse è in maniera troppo, un po' troppo semplicistica. Ma comunque, proviamo a parlarne, perché in realtà si parla di sperimentazione. Siamo molto all'avanguardia, come dire, soprattutto in Italia. E andiamo all'Istituto Europeo di Oncologia qua a Milano, perché c'è una sperimentazione in atto attraverso un nano sensore, attraverso un naso elettronico cosiddetto. E qui con noi stasera c'è Roberto Gasparri, gli diamo il benvenuto. Buonasera dottore.
Buonasera a tutti.
Buonasera Gasparri.
Lei è vice direttore della divisione di chirurgia toracica presso appunto lo IEO ed è coordinatore di un progetto che, lo vogliamo dire subito, è finanziato dall'AIRC, quindi la ricerca per il cancro, e ha questo titolo: analisi dell'espirato espiratorio, perché attraverso questi nasi elettronici in qualche modo voi vedete, sentite, non so come si
insomma,
può
riuscite
definire...
a interpretare delle molecole, perché si parla di gas praticamente,
e a diagnosticare il tumore ai polmoni.
Esattamente come state dicendo voi, questo è un progetto importante, forse il primo nel mondo che usa un determinato dispositivo olfattivo. Certo, siamo agli inizi, comunque abbiamo iniziato sui pazienti, quindi sull'uomo, e quindi abbiamo l'ambizione di cercare di capire quanto è fattibile un dispositivo olfattivo, questo sicuramente.
Voi avete un naso elettronico in clinica che state utilizzando da circa un paio d'anni, che vi sta dando insomma i primi risultati. È ovvio, è una fase sperimentale, però...
Sono abbastanza buoni, siete soddisfatti?
Assolutamente, questo è partito, diciamo che ci sono state delle difficoltà che possono venire da tanti aspetti organizzativi, poi finalmente partiamo da circa un anno con il test sui pazienti e abbiamo nel nostro ospedale, appunto l'Istituto Europeo Oncologico, una stanza dove il paziente entra e soffia proprio materialmente, come se compiesse una spirometria, un gesto spirometrico, soffia in un palloncino e questo palloncino viene viene analizzato attraverso il beccuccio di un computerino. Il computerino analizza, in questo computer ci sono i sensori di cui avete parlato voi, appunto, che costituisce il naso elettronico, che si differenzia ovviamente dall'olfatto, quello naturale. Naturale lo dico perché tutto è partito dall'olfatto dei cani, meravigliosi animali.
Sono circolate molte notizie, perché è chiaro che faccia notizie, che anche i cani avrebbero questa capacità, si addestrati, credo, no? Per riuscire a interpretare queste...
Sì, noi abbiamo tra l'altro sempre attraverso l'Università di Milano la possibilità forse in futuro di iniziare anche uno studio con i cani, però noi clinici abbiamo la necessità di valutarlo con un dispositivo che ci possa dare dei risultati che possono soprattutto essere esaminati dal punto di vista statistico. Voi vi potete immaginare come si può analizzare dal punto di vista statistico il dato del cane?
No, certo. Viene il raffreddore è finita.
E poi senza contare, appunto, come hai detto tu, Chiara, della
aleatorietà, non è stabile, insomma, è un animale.
Sì,
non
infatti,
è un essere vivente.
Basta un raffreddore per deficitare il risultato.
Certo. E poi se la pensiamo in un futuro, certo, noi avremo bisogno di strumenti che possano essere utilizzati in tutti gli ospedali,
su grandi
tutte le cliniche,
numeri.
No?
Beh, questo è, certo, è l'ambizione finale, l'ambizione conclusiva. È vero anche che noi abbiamo iniziato con estrema cautela. Abbiamo avuto l'esperienza di iniziare un progetto proprio di equipe che ha coinvolto l'Università di Roma con D'Amico, che è un elemento fondamentale, che è un ingegnere biomedico, abbiamo inserito un chimico e tutto questo staff viene diretto dal professor Spaggiari, che è il direttore della chirurgia toracica, e quindi noi tutti insieme siamo a disposizione. C'è la biologa, una biologa, la Sedda, che è coinvolta full time su questo progetto, abbiamo una data manager.
Sì, tutti è un'equipe multidisciplinare.
Assolutamente. Ma perché proprio il dispositivo olfattivo è un dispositivo elettronico e quindi immaginate come tanti sensori, quindi l'ingegnere deve entrare dentro. L'alito è una nuvola chimica praticamente, e quindi ci deve essere il chimico e il clinico, cioè noi dobbiamo essere quelli che dobbiamo però proiettare questo test verso il paziente, verso il malato, verso chi ha il tumore, e soprattutto poi confrontarlo con quello che è sano.
Scusi, però qui c'è un punto però particolare. Lei dicendoci il nostro paziente, gli facciamo questa analisi e verifichiamo che appunto il naso elettronico registra la però se parliamo di pazienti vostri, parliamo di pazienti che certamente, se sono lì, purtroppo si sa che hanno questo grosso problema di salute. Questo tipo di ricerca dovrebbe avere la capacità di individuare con largo anticipo, cioè voi lo volete sviluppare perché ha questa la sua funzione, no?
Esattamente. L'ambizione è quella di essere un elemento importante nella diagnosi precoce del tumore, quando il tumore è piccolino. È per quello che noi abbiamo iniziato la sperimentazione proprio su un target di pazienti che hanno una malattia di noduli polmonari piccoli, quindi si può che il risultato che poi noi otteniamo lo possiamo poi inserire in un contesto di diagnosi precoce.
Certo.
Cioè potrebbe essere fatta su gente che va a fare una visita dal suo medico di base. E lì però tanto magari per fare una prova ogni tanto lì si potrebbe scoprire una primissima traccia.
Assolutamente.
Ecco,
una precisazione è obbligatoria: il naso elettronico è un dispositivo che disegna un'impronta, quindi non si basa sulle molecole, non ti dice il nome e cognome di una molecola che c'è nell'alito, ti disegna l'alito come se fosse un arcobaleno, e c'è l'arcobaleno caratteristico del paziente che ha il tumore e l'arcobaleno caratteristico del paziente sano.
Ecco, quindi, però non tutti i tumori sono uguali, cioè questi spettri, diciamo, questi disegni non sono uguali.
Assolutamente, ecco. Questa è un'altra cosa, perché il naso, questi dispositivi adesso hanno avuto un interesse talmente elevato perché vengono inseriti anche per esempio nei tumori del collo e della testa, e quindi abbiamo uno studio per esempio in Olanda che è partito, anche se è basato su un numero di pazienti ancora troppo piccolo, perché si basa su una cifra di 30 pazienti, quando noi all'OIE lo faremo su 200 pazienti.
E però in quel caso si analizza sempre il respiro?
Quello è uscita una pubblicazione che si basa sull'applicazione di un naso elettronico nella diagnosi dei tumori del collo e della testa, ma non solo.
Com'è che avviene? Perché è chiaro che per il tumore al polmone viene immediato a pensare, perché
capire.
Lì siamo in una zona che è in collegamento polmoni, stomaco, no? Tutto il tratto respiratorio,
certo.
Ma una roba alla testa, al collo, vuol dire che comunque noi abbiamo una traccia nel respiro?
Sì, io quello che da anni mi occupo del breath test, è considerate che nell'alito è un contenuto di molecole, di composti, i cosiddetti VOC, i composti volatili, che questi possono costituire forse la base nel futuro per la diagnosi di tutti i tumori. Certamente bisogna lavorare molto. Noi abbiamo iniziato con un progetto, e quindi ci auguriamo che fra qualche anno riusciamo ad ottenere una diagnosi sul polmone, ma sugli altri ancora siamo a dei livelli proprio ancora inizialissimi. Non a caso vi ho annunciato che la popolazione è di 35 pazienti, quando noi invece in un anno ne abbiamo fatti, adesso siamo arrivati a 100, per cui arriveremo a farne altri 100. E introduco che non è solo collo e testa, ma parlo anche del melanoma, per esempio. Anche per il melanoma è stato introdotto un sensore che possa
avvertirci, certo.
Quantomeno di questa presenza.
Sì, noi abbiamo letto anche qualche lavoro, forse sul colon, non so lei se ci conferma, o sulle ovaie. Comunque anche in quel caso c'è un'analisi della componente volatile, anche ad esempio delle urine. Se non ho capito male, allora insomma ogni malattia, come dire, ogni tumore ha uno spettro peculiare, da quello si riesce a riconoscere se il paziente è sano o affetto da quella malattia?
Assolutamente sì. Per il tratto urinario il tutto era partito da una pubblicazione che è stata fatta sui cani, quindi il cane annusava proprio un po' di ovatta imbevuta nelle urine dei pazienti,
ecco.
E loro poi andavano verso la direzione del paziente che ha il tumore oppure del paziente che è sano, cioè creava una differenziazione con le urine. È ovvio che però anche noi i dispositivi elettronici possono essere impostati in tal senso, possono essere sostitutivi, e per il tratto urinario sono uscite anche lì delle pubblicazioni, ma anche se si basano su numeri piccoli di pazienti, cioè sui tumori del tratto urinario.
Senti, i nasi elettronici utilizzati anche in altri casi, per esempio per vedere tracce di esplosivi, sono in grado di riuscire a identificare pochissime molecole. Voi avete nella vostra ricerca appunto qualcosa che vi dice che vi bastano veramente poche per individuare?
No, immaginate che questa sperimentazione noi l'abbiamo iniziata da circa un paio di anni. L'ingegnere biomedico che è inserito nel nostro contesto è un ingegnere che ci lavora da 10 anni ed ha ottenuto un prototipo, e finora noi stiamo ottenendo un prototipo che è basato sui risultati di 10 anni di esperienza, e quindi si va sempre a raffinare sempre di più, perché si è partiti con dei sensori che allargavano ad ampio spettro, poi piano piano stiamo stringendo il collo dell'imbuto, per cui arriveremo ad avere dei sensori ad elevata sensibilità, almeno questa è la nostra ambizione,
certo.
Vogliamo arrivare a quello. Lasciatemi un piccolo sfogo solamente, che se tutti i soldi che vanno sull'elettronica di queste compagnie della PlayStation andassero una parte nella ricerca, per la ricerca, otterremo dei risultati esplosivi nei prossimi 4-5 anni, perché noi medici siamo pronti, ma quello che mancano sono i fondi.
I fondi, sappiamo.
Sì. No, ha ragione.
E un'ultima cosa che vorrei sottolineare invece, dottore, è l'accuratezza, cioè una volta che, per non dare insomma false speranze, una volta che questo tipo di sperimentazione insomma porta dei buoni risultati, che cosa significa? Che, non lo so, su 100 pazienti malati, 97%, non lo so, adesso sto dando una percentuale a caso, in effetti è stata diagnosticata attraverso questo metodo?
Assolutamente. Avete toccato questo, forse il tasto più importante. nel senso che nella medicina noi medici siamo molto scettici sui risultati delle metodiche che si adottano, e l'ambizione certo è quella di avere una sensibilità, una specificità o per dire un'accuratezza diagnostica elevata, ossia se 10 lo fanno, tutte e 10 dovrebbero essere presi come, come diagnostica. Il problema è che non è così, noi al momento siamo sul 75-80%, che comunque non è drammatico e non è malvagio come risultato. Il fatto qual è che onestamente non si può dire che il BREF test si può inserire come test diagnostico di diagnosi precoce nel futuro, ma la sua ambizione può essere quella di integrarsi, integrare l'aiuto nella diagnosi, quindi si può inserire ed accostarsi per esempio alla TAC, e quindi certo, poi se arriviamo ad una metodica con accuratezza diagnostica del 90%, certamente a quel punto si può inserire in un contesto molto più ampio con i medici di base, che ognuno ha il loro dispositivo e lo fa fare ai pazienti.
Va bene, mi sembra che sia
uno
tutto.
Uno scenario molto bello, interessante.
Ci teniamo in contatto, se ci fossero risultati sì. Siamo a disposizione per raccontarli.
Assolutamente, grazie. Sui risultati noi ancora non possiamo dire niente,
ma arriveranno.
A breve vi diremo tutto.
Grazie dottore, buon lavoro.
Grazie a voi,
buon lavoro, arrivederci
a tutti.
Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Quante volte vi abbiamo parlato del grande macchinone di Ginevra? Ebbene, potrebbe diventare il piccolo macchinone di Ginevra. E di questa prospettiva ne parlo con Sergio Bertolucci. Buonasera Bertolucci.
Buonasera Pedrocchi, è un piacere risentirla. Buon anno.
Grazie altrettanto. Direttore ricerca al CERN. Allora, l'LHC, che era già un very large, cioè un molto grande, potrebbe essere sostituito da un molto molto grande, e stiamo andando verso anche quei linguaggi della filosofia zen che ha qualcosa a che vedere, credo, con la fisica delle particelle. Si parla di un progetto che avete in mente, di un acceleratore che potrebbe essere quasi 6 volte quello che sarà, tra l'altro, l'LHC di Ginevra fra poco, non pochissimo, perché sta facendo un salto di potenza, no? Intanto ricordiamolo.
Sì, di energia.
Sì. Di energia,
stiamo passando da 8 TeV a 14 TeV.
E quindi
saremo pronti alla fine di quest'anno per iniziare con questa macchina
un anno
nuova
di...
per certi aspetti.
Però c'è un progetto che parla di qualcosa che ci porterà dove?
A 100 TeV, con una macchina con una circonferenza di circa 100 km.
Allora, che è veramente tanto. Prima di arrivare a quello, però, cerchiamo di dare, come dire, gli elementi di base al nostro pubblico su quali sono le logiche di fondo in questi acceleratori. Allora, ci sono anche quelli lineari, cioè quelli che sono tutti dritti e che hanno 3, 4, 5 km di lunghezza, ma poi ci sono questi circolari. La differenza fra queste due filosofie è legata, ecco, io penso che si potrebbe dire, è legata anche al fatto che se ho, come quello dell'LHC a Ginevra, 27 chilometri però distribuiti su una circonferenza, riesco a gestire anche, come dire, usiamo questa buffa espressione, anche dal punto di vista catastale, la macchina. Mentre invece, certo, se dovessi avere una cosa lunga 27 chilometri è più complesso. Ma è una questione di questo genere, di governance, o c'è dietro della fisica?
No, c'è dietro della fisica. Gli acceleratori lineari sono la risposta tecnologica giusta quando si vogliono accelerare particelle molto leggere come gli elettroni, perché se gli elettroni si fanno circolare in un anello rotondo, loro sterzando, per stare su questa traiettoria, emettono luce, emettono, per cui ridanno fuori l'energia che uno gli dà per accelerarla, e a un certo punto si raggiunge un'energia tale che tutta quella che gli si dà per accelerarla viene buttata fuori sotto forma di luce in sincrotrone.
Non c'è guadagno.
Per cui non c'è guadagno. Nel caso dei protoni invece, che sono molto più pesanti, loro cacciano molta meno energia, per cui si può continuare a accelerarli sino a energie alte, a patto che si abbiano magneti così potenti da tenerli su questa traiettoria circolare. Per cui nel caso in cui la fisica richiede di fare urti tra elettroni e l'antimateria degli elettroni, che sono i positroni, si preferisce fare macchine lineari. E c'è un progetto, si sta portando avanti il Giappone, su una base di una collaborazione mondiale, di fare un acceleratore lineare di 30 chilometri.
Ah, però.
Che si chiama International Linear Collider, che appunto dovrebbe essere una specie di iniziativa mondiale. Noi stiamo pensando al successore di LHC, abbiamo iniziato questo studio, di fare questa macchina di 100 chilometri che starebbe dentro la piana di Ginevra a malapena, nel senso che bisogna passare sotto una montagna e ritornare indietro e sotto al lago. Peraltro passare sotto al lago è il posto meno problematico, visto che queste macchine vengono costruite 100 metri sottoterra. Sotto il lago è l'unico posto dove siamo sicuri che non c'è acqua, perché se ci fosse acqua non ci sarebbe il lago. È una sfida tecnologica enorme ed è per quello che incominciamo a studiarla adesso. E bisogna cominciare a pensare 20 anni prima, perché bisogna sviluppare tutte le tecnologie, ad esempio quella dei magneti superconduttori, per il prossimo passo.
Ecco, a questo ci arriviamo, però volevo chiedere prima, allora, tutto questo tipo di ricerca si basa sul studiare che cosa succede dopo un urto il più grosso, il più rumoroso, tra 8 virgolette, è possibile. Perché bisogna crescere di energia? Perché bisogna avere...
Perché questi acceleratori sono alla fine una colossale macchina del tempo. Nel senso che in questi urti noi riproduciamo le condizioni che c'erano quando molto vicini al Big Bang, nell'universo molto vicino al Big Bang. Perché vogliamo fare questo? Vogliamo fare questo perché l'universo, quando era molto giovane, era più semplice di quello che adesso aveva, non si era ancora differenziata abbastanza, per cui andando indietro nel tempo, sempre più indietro nel tempo, si riesce a capire dall'universo come era fatta allora, perché ora osserviamo l'universo com'è. Cioè capiamo la struttura della materia, dello spazio e del tempo.
Cioè, per capire com'è la materia oggi bisogna andare a quando era giovane, giovanissima.
Esattamente. E con più alta è l'energia che noi facciamo in questo urto, e più vicino andiamo al momento del Big Bang. Con LHC adesso, per darvi un'idea,
quanto eravate?
Stiamo studiando come era l'universo un milionesimo di secondo dopo il Big Bang.
Infatti io volevo portarla a questo, perché sembrerebbe che arrivati a questi tempi così stretti basterebbe allungarlo di un paio di metri, no? Mentre invece la differenza è impressionante.
Sì, anche perché l'universo, quando era giovane, un po' come gli uomini quando sono molto giovani, era molto attivo. Questo milionesimo di secondo aveva già fatto un sacco delle cose che hanno reso poi l'universo come è adesso. Pensi all'inflazione, l'universo appena nato si è espanso, questa è la nostra migliore spiegazione, a una velocità molto superiore alla velocità della luce, ed è aumentato di decine di ordini di grandezza. L'universo ha creato quel milionesimo di secondo, lo sbilanciamento tra materia e antimateria. L'universo ha creato in quel milionesimo di secondo il campo di Higgs, cosa che abbiamo centrato adesso, che ha dato la massa a tutte le particelle elementari e ha reso possibile l'universo.
Quindi ci sono infrazioni assolutamente non comprensibili di secondi, ci sono la quantità di trasformazioni impressionanti. Però allora qui ci viene assolutamente naturale una domanda, e cioè voi sapete anche qual è l'energia finale per arrivare al zero, al punto
purtroppo
zero?
Purtroppo la devo deludere, non lo sappiamo. L'energia finale per arrivare a zero ovviamente è infinita, e lì non ci arriveremo mai. La cosa è che tutte le volte che noi cerchiamo di andare a spostare un pochino più indietro questo orologio del tempo, in realtà ci andiamo con un pochino le nostre teorie in cui noi prevediamo che ci dovrebbero essere dei fenomeni interessanti e poi con le indicazioni sperimentali che vediamo con la macchina precedente. Cioè,
sì.
LHC ora sarà l'attore principale e fondamentale per capire se vale la pena investire un sacco di soldi, 20 anni o 30 anni della vita di una grande comunità di fisici nella macchina di 100 km.
Certo. Ma allora potremmo dire che forse con una macchina, che ne so, di 400 km di circonferenza si potrebbe arrivare a un punto nel quale si capisce abbastanza per avere una teoria completa.
Sì, però nella
dura,
fisica le teorie complete è sempre la prossima teoria.
Sì.
Noi per certi aspetti non cerchiamo la verità con la V maiuscola, insomma, quello lo fanno le religioni. Noi siamo un po' ministri del dubbio costruttivo, nel senso che ogni teoria che troviamo
produce dubbi,
produce nuove domande e ci aiuta a capire ancora di più. Lei pensi quanto ha cambiato il mondo la meccanica quantistica, la teoria della relatività, che hanno incorporato le teorie precedenti e le hanno ampliate. La prossima teoria, quella che ad esempio spiegherà che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura, lo sbilanciamento materia-antimateria, di sicuro incorporerà quello che oggi è la nostra teoria migliore, che si chiama modello standard, però probabilmente aprirà nuove questioni. È un po' legata alla storia dell'umanità,
è fatta così.
Linguaggio.
Sì, la fisica è una grande metafora di un'infinità di cose che noi facciamo. Senta, c'è però un'ultima domanda, voi questo ve la dovete aspettare lavorando su queste cose. Se però andiamo sempre più indietro, ma a quel punto perché non fare un salto prima dove non c'è più tutta quell'energia? Forse basterebbe un frullino, cioè prima del Big Bang.
Prima del Big Bang è una bella questione, perché il Big Bang ha creato anche lo spazio e il tempo, non soltanto la materia.
E la vostra professione ha creato anche.
per cui il prima non è definito,
sì.
a meno che magari non scopriamo, c'è qualche fisico teorico, che noi siamo una specie di universo ciclico in cui c'è un Big Bang, e poi dopo un Big Crash, poi un altro Big Bang.
Si va avanti così.
E si va avanti così. Oppure addirittura ci sono teorie in cui dicono che noi siamo uno dei miliardi di miliardi di miliardi di possibili universi in cui le cose funzionano abbastanza bene per permettere a questo universo di essere stabile e di permettere alla fine alla vita.
Certo.
E poi ci sono anche gli estremisti che dicono che questo universo è fatto così perché noi, in modo tale che noi lo possiamo osservare.
Questo sì, che è un po' individualista, un po'
sì,
autocentrato. Però diciamo, quello lì resta, questo resta il grande mistero, è fascinoso, sì. Ma effettivamente molto difficile da individuare. Va bene, io credo che abbiamo fatto un viaggio rapido che ci porta a capire perché 100 chilometri di circonferenza hanno un loro senso e probabilmente anche molti di più. Sergio Bertolucci, grazie per averci accompagnato in questo breve viaggio.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
E buona continuazione del viaggio.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Supponiamo di avere un'isola non molto grande, una bella isola come l'isola d'Elba, che avrà nel punto più largo, che non so, 20 chilometri, ma sopra avesse una montagna di 8.000 metri.
Eh sì.
Qual è la superficie dell'isola d'Elba?
Questa è un'ottima domanda ed è un po' anticipato la domanda del nostro Riccardo.
Oh.
Ecco, diamogli la parola. Riccardo.
Buonasera. Mi chiedo, quanto è esteso davvero un paese? Cioè, vengono considerate le valli e le montagne nel conteggio dell'area? Grazie.
È una bella domanda geografica quella che ci è arrivata da Riccardo.
Sì.
In realtà apre poi tutto uno scenario, è bello, adesso proveremo insomma
intorno,
a girarci un po' intorno,
certo,
a raccontarlo, e lo facciamo con Maurizio Pignone. Intanto buonasera, benvenuto.
Buonasera
a voi. Pignone.
Lei è geologo e ricercatore dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ci siamo rivolti a voi insomma perché in realtà la risposta non la sapevamo bene neanche noi.
Chi è che ci rispondeva? Forse voi eravate più
come
adatti.
Si fa a calcolare proprio l'estensione fisica, l'area, non so come vogliamo chiamarla, di un territorio, di uno stato, di un'isola, di quello che è? Come si fa?
È una cosa abbastanza complessa, come anche voi avete ben intuito. In ogni caso ci sono proprio degli istituti, almeno in Italia, che sono specializzati proprio in questo tipo di attività. E sono, in generale sono due, l'Istat e poi l'IGM, ovviamente con degli scopi diversi. Per esempio l'Istat ovviamente si occupa di tutto quello che può essere l'estensione totale del territorio dal punto di vista appunto poi di quello che sono
amministrativi
dei vari censimenti. Non so, per esempio, facciamo un esempio: nell'ultimo censimento generale del 2011 l'Istat ha praticamente calcolato l'estensione totale del territorio nazionale attraverso la somma di tutte le superfici degli 8.092 comuni italiani che sono stati presenti dal 9 ottobre. E vi dico anche un po' più o meno quant'è l'ammontare. L'ammontare è 302.070,08 chilometri quadri.
Ah, ecco.
Questo è un valore appunto, emerge appunto da che cosa? Emerge da archivi cartografici, quindi alla base del calcolo della superficie c'è la cartografia. Il mondo della cartografia in Italia storicamente è legato a chi? È legato soprattutto all'Istituto Geografico Militare. È ovvio,
certo,
che loro hanno praticamente dall'inizio del secolo scorso iniziato a fare queste bellissime cartografie che fino alla fine degli anni 60, anni 70 venivano fatte attraverso gli strumenti che erano la topografia, ovviamente, soprattutto. Vi volevo ricordare che sia il GPS, la tecnologia GPS, sia la tecnologia GIS, quella dei sistemi informativi geografici che gestiscono la cartografia numerica, quindi la cartografia digitale nei suoi vari aspetti, nelle sue varie forme, sono nate ovviamente per scopi militari. Adesso invece sono utilizzate anche
a scopo civile,
soprattutto a scopo civile, direi.
Molto di più.
Se pensiamo che il GIS che abbiamo tutti noi in tasca, per dire, che è un sistema che ci aiuta nelle decisioni, è il navigatore satellitare, che utilizza la piattaforma ovviamente GIS come tecnologia, ma utilizza uno strumento come il GPS che è ovviamente la localizzazione del geografica.
Infatti da qui mi vengono un po' di domande che sono quelle le stesse che sono state mosse insomma dal nostro Riccardo. Cioè lei diceva dagli inizi del secolo insomma c'è stato tutto questo istituto geografico militare che ha fatto queste mappe. Adesso con i satelliti abbiamo delle mappe estremamente più precise, con i confini più precisi. Però allora c'è disparità tra le une e le altre? Cioè a questo punto l'estensione cambia?
Ma allora se noi vediamo gli Atlantici, per esempio, se noi prendiamo un Atlante che esce annualmente, non so, l'Atlante di Agostini, ne dico uno così, per dire, ovviamente ogni anno viene aggiornato in base a nuovi dati che ci sono. Però diciamo subito che la superficie che viene calcolata non va a variare poi chissà di quanto. Per esempio, da quello che ho capito io guardando anche i dati dell'Istat e le loro basi territoriali, molto dipende questa superficie da, abbiamo detto prima, che emerge dagli archivi cartografici a disposizione dell'Istat, che sono quelli comunali, le loro sezioni di censimento.
Quindi catasti, cose di questo genere.
Quindi dipende molto dalla loro base di partenza per variare questo dato. Questo dato sarà più preciso quando ovviamente
sarà stato preciso,
questi dati, che poi ovviamente scendono fino al comune, ecco. Quindi fondamentalmente sono i comuni che si devono dotare ovviamente di propria cartografia.
Senta Pignone, è impossibile che, tra l'altro migliaia di comuni sono piccolissimi, che lì si mette in moto un'attività di indagine e di ricerca sulla mappa del loro territorio. Non c'è una struttura che comunque con altri strumenti produce dei dati più attendibili sulla superficie del nostro territorio. Abbiamo dato prima, lei l'ha detto, abbiamo un numero di 6 cifre per l'Italia che finisce per 8, quindi c'è una precisione
al chilometro.
Ma se io le chiedessi ma quanto è grande effettivamente l'Italia. Non c'è nessuno che può dare una risposta più precisa delle carte che arrivano dai comuni.
Effettivamente, allora, tutto quello che oggi noi consideriamo cartografia numerica, che rispetto alla cartografia tradizionale, diciamo, è molto più precisa perché viene fatto con i metodi nuovi che abbiamo detto, che sono quelli della aerofotogrammetria e quelli satellitari, sono, diciamo, gestiti dagli enti locali, che possono essere regione, province e comuni.
Sì.
Allora, per esempio, c'è negli ultimi 10, 15, anche 20 anni, sono soprattutto le regioni che si sono interessate di creare del CTR, carte tecniche regionali, a scala di dettaglio, come per esempio 10.000 e 5.000. Volevo ricordare, per esempio, che le carte IGM, Istituto Geografico Militare, non vanno al di sotto di una scala che è di 25.000, quindi abbiamo 25.000, 50.000, 100.000, quindi sono poco di dettaglio. Rispetto invece a queste carte tecniche regionali, che hanno altri fini, perché hanno un fine, per esempio, di pianificazione territoriale. Quindi se un comune deve gestire la sua pianificazione, quindi fare il suo ex piano regolatore, deve gestire la parte tributaria, catastale, ha bisogno di una cartografia molto più precisa rispetto alla cartografia.
Sì, ma lì probabilmente quello che succede è che si spezza tutto in mille, no?
Tante forme diverse, geometriche che vengono sommate l'un l'altra.
Allora, guardi, per dire, ci sono una serie di problematiche. Una problematica sicuramente sono per esempio i sistemi di riferimento. Per dirle, io ho la cartografia prodotta in Italia può avere sistemi di riferimento diversi, quindi sistemi di proiezioni e sistemi di coordinate diversi. Quindi la sovrapposizione geografica degli elementi di queste carte molto spesso può non essere precisa.
Diciamo che quel dato lì non l'abbiamo, insomma, per varie ragioni, insomma,
in moltissimi comuni, anche se adesso il catasto si sta riformando con un catasto informatizzato, nuovo, numerico, però in molti comuni ancora più piccoli non c'è la sovrapposizione precisa fra il catasto, per esempio, e l'aerofotogrammetria, quindi il territorio reale.
Ecco,
come invece è molto importante. Diciamo che le nuove tecnologie permettono una cosa molto importante, quella satellitare soprattutto, è l'aggiornamento.
Certo.
Guardi che è una cosa molto importante, soprattutto dai fini di quello che è, non so, il controllo sulle imposte. Adesso noi vediamo le imposte sulle case, sugli edifici, come ne sono importanti.
Certo.
È quello che è l'abusivismo. Tantissimo si fa attraverso tecnologie satellitari, attraverso sistemi informativi territoriali per il controllo dell'abusivismo, andando a verificare con passaggi diversi del satellite se effettivamente c'è una variazione a livello cartografico, quindi su edifici e cose varie che prima non c'erano.
Siamo partiti da quella supposizione, cioè un'isola piccola che ha su una montagna di 8.000 metri.
Sì, facciamo un esempio concreto, la Val d'Aosta.
E quindi noi abbiamo tutte le Alpi, abbiamo gli Appennini. Noi in generale pensiamo a paesi piatti.
Sì, e infatti pensate bene, perché la cartografia è completamente bidimensionale, non tiene conto assolutamente di quella che è l'altimetria, che è un dato diverso, molto importante, che serve ovviamente tantissimo e che si ricava ovviamente anche con queste nuove tecnologie, quindi vi parlavo del LIDAR, vi parlavo delle immagini satellitari.
Però ad esempio in una regione, prendiamo ad esempio la Val d'Aosta, allora abbiamo detto che prendiamo i confini, quindi l'area,
la valle piatta,
prendiamo la Val d'Aosta appiattita, però certo che se considerassimo il Cervino, il Monte Rosa, il Monte Bianco, l'area si espande, cioè c'è una differenza,
è una differenza grossa,
calcolarla?
Ma diciamo che potremmo andare in bicicletta e provare a farla.
Non la sappiamo, non l'abbiamo questo dato.
Io non c'è. Sicuramente noi lo usiamo per altre cose, insomma, noi geologi ovviamente facciamo dei profili, insomma, tutto il resto, però non so se ha anche un'importanza, sicuramente quella
no,
che
probabilmente
livello...
no, sì, no, ma probabilmente non ha più
non
importanza
ha una funzione.
Di tanto, però sarebbe curioso sapere quanto è la superficie dell'Italia grassoccia con tutte le sue
curve. Va bene, grazie Pignone, buon lavoro. Anzi, so che ci tiene a dirci una cosa, l'INGV da circa un anno si sta un po' impegnando nel comunicare in qualche modo tutto quello che è la ricerca che voi fate in relazione ai terremoti. Lei è responsabile di un'equipe che su internet, attraverso delle app, attraverso Twitter, attraverso i social media, in qualche modo ci dà comunicazione dei terremoti che tutti i giorni in qualche modo ci sono nella nostra penisola. E quindi lasciamo un po' a lei spazio per raccontarci questa avventura che avete intrapreso.
Ma sì, io faccio parte di questa equipe che ha messo su una piattaforma che ha un nome molto semplice, INGV Terremoti, quindi una piattaforma che ha 5 canali di comunicazione, che sono poi i canali che oggi tutti noi ovviamente utilizziamo sul PC, sul nostro PC, sul nostro tablet, sul nostro smartphone. Quindi abbiamo il canale Twitter, il canale Facebook, il canale YouTube ovviamente, e non ci siamo neanche fermati a questo, ma abbiamo l'applicazione iOS, quindi per l'iPhone o l'iPad, e abbiamo il nostro blog, che è un po' il centro di tutte queste altre applicazioni.
Questo perché, perché avete deciso di non parlare solo ai geologi?
Sì, no, diciamo che ci siamo accorti, questo ovviamente le esperienze fatte col terremoto dell'Aquila e il terremoto dell'Emilia sono state molto importanti. Il terremoto è diventato anche qualcosa che si vede in televisione, ormai è anche superato il mezzo televisivo. Abbiamo ovviamente i social che dopo qualche secondo, dopo che si è verificato un terremoto,
hanno già diffuso, certo,
hanno già diffuso tutto quello che può essere diciamo l'effetto dell'evento sismico, ma anche le prime notizie, e sulle prime notizie si gioca tantissimo, perché ovviamente le false notizie sono quelle che noi vogliamo combattere. Per combattere le false notizie noi dobbiamo solo essere presenti all'interno della rete in tutti i suoi canali.
Poi è corretto, insomma, parlare un po' il linguaggio che parla la gente comune.
Assolutamente.
Ecco. Allora ripetiamolo, INGV terremoti vi trovano facilmente. Grazie mille Pignone, davvero.
Grazie,
un buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci. Finito qui, non abbiamo più secondi a disposizione. Cosa possiamo dire?
Purtroppo no, io sono contenta perché è stata una puntata un po' all'insegna.
Ottimista?
Sì, all'insegna dell'ottimismo.
Positiva.
Sì, e tutti avrebbero bisogno di più fondi. Speriamo che il 2014 un po' di soldini per la ricerca li porti.
E ottimismo anche per questa settimana.
Ciao a tutti.